Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Bene, fratelli, ieri abbiamo celebrato la festa di Santa Teresina con questo Vangelo identico. Ho scelto i Vangeli della liturgia propria, perché ci aiutano ad entrare in queste feste che ci accompagnano nel nostro cammino. E oggi, in modo speciale, questa festa arriva alla nostra vita. È un po' un complemento di ciò che abbiamo visto ieri e che penso abbia rallegrato molti, spero tutti. A me ha rallegrato tantissimo la figura di Teresina. Mi ha dato un'allegria, una pace, un desiderio è di correre con lei all'ultimo posto, che è la verità, che è la realtà. Oggi vediamo però che c'è lì un combattimento, ne abbiamo parlato poco ieri, un combattimento molto duro con il demonio, fratelli, perché il demonio ha assalito in maniera brutale, se vogliamo, questa figlia prediletta che era Teresina, conoscendo la sua missione importantissima presso intere generazioni, la via della confidenza totale, l'abbandono completo a Dio, è l'esatto opposto, la risposta è di Dio alla superbia del demonio. Chiaro che questo il demonio non lo può accettare, non lo poteva accettare, per questo ha bastonato ben bene, tentando fino nelle fibre più intime questa ragazzina, questa bambina. E oggi questa tentazione, l'eco di questa tentazione arriva a noi, perché questa festa, proprio questa festa degli angeli custodi, che probabilmente molti di noi ormai già non pregano più in questa epoca razionalista, dove da una parte si irride tutto quello che è trascendente, irride Dio, cancella Dio, molto meno Gesù Cristo, un buon gran profeta, belle parole, ma certo niente di risurrezione, niente di morte e risurrezione, ancora di più questa credenza sugli angeli, eccetera. Per poi però rientrare dalla porta della New Age, dalla porta di queste nuove religioni, perché l'uomo comunque ha bisogno di qualcosa che nutra il suo spirito, per cui angeli di qua, angeli di là, vedete gli angeli sulle tazze per prendere il caffè, per fare colazione, film, musiche, di tutto, no? Canzoni, angeli di qua, angeli di là, ma che non hanno niente a che vedere con quello che sono veramente gli angeli. Oggi gli angeli custodi illuminano profondamente la nostra vita, fratelli, come forse neanche possiamo immaginare, neanche possiamo sospettare. Io stamattina, mentre stavo pregando, per questo ho fatto un po' forse di ritardo, no? Nell'inviare questo commento, sono rimasto folgorato. Devo confessarvi, la prima volta che ho visto una cosa in questo modo, cioè veramente, si custodisce qualcosa che è prezioso. Per questo il Vangelo che la Chiesa ha scelto per oggi dice: guardatevi dal disprezzare. Prezioso, apprezzare e disprezzare. Piccolezza e grandezza. Sono queste antitesi, questi contrappassi nei quali si gioca tutta la nostra vita. È molto importante che ci lasciamo illuminare da questa parola, perché questa festa è un po' come un sale versato sulla ferita, fa risuonare in noi una domanda fondamentale. importantissima. Chi ti ha disprezzato? Chi ha pensato contro di te, secondo l'originale? Cioè chi ti ha guardato, giudicato, pesato, per stabilire che non vali, che sei fuori mercato, che sei senza prezzo. Perché nel fondo, tu ed io, per molti versi, pensiamo così di noi stessi. Che magari sei fuori catalogo. Facebook, fratelli, è nato proprio come un catalogo di femmine, di ragazze, scusate. Ma è così perché... È nato con questa idea, per scegliere la più carina. Facebook, libro di facce. È evidente che questo crea competizione, questo... Tu ti esponi, tu ti metti, ti fai fotografare, fotografi la tua vita, per essere apprezzato, per avere un mi piace, apprezzare, mi piace. Risulta che più delle volte ciò non accade e ti senti appunto fuori catalogo. Cioè, a parte il tuo fisico, ma il tuo modo di parlare, un po' datato, no? Non lo capisce più nessuno, il tuo modo di scherzare, i tuoi scherzi, le tue battute, perché non ridono? Il tuo fisico è impossibile da vestire, viste le taglie degli abiti che ormai si vendono nei negozi. Per i tuoi figli sei solo d'inciampo, passato, sei il passato. Per i tuoi genitori di sicuro sei il figlio venuto male. Per gli amici il tonto di turno, mai all'altezza delle aspettative del marito, qui poi a letto, quando vi unite, ma anche quando stiri una camicia, quando fai due uova al tegamino o ti cimenti nella lasagna. Ma neanche una volta, al tempo, con i desideri e i bisogni della moglie, che ti incalza, e tu dovresti essere così rapido, così veloce, da prevedere i cambi di umore, i cambi di programma, i desideri, i pensieri, eccetera, per rispondere a tutto. Insomma, niente, inadeguati su tutti i fronti, maschi o femmini che siano, Anche se sei sempre in tiro, per non deludere il fidanzato o la fidanzata, alla fine ti ritrovi sempre con quel complesso di inferiorità che ti pesa come un macigno e ti scaraventa nell'ansia di perdere l'altro. Per questo alcune volte ti concedi, Sessualmente, dico, e non solo. Apri il tuo cuore, apri i tuoi segreti. In un tempo che è perfettamente inadeguato a questo tipo di relazione, il fidanzamento proprio. Va bene. Allora io ti chiedo una cosa. Prenditi un momento. Siediti. Se puoi, vai in una chiesa, mettiti in ginocchio davanti al Santissimo e lascia che questa domanda scenda nel profondo del tuo cuore. Chi mi ha disprezzato al punto di farmi credere che valgo pochissimo o nulla? Io sono persuaso, fratelli, che il Signore, proprio per mezzo dei Suoi angeli inviati per proteggerti, vuole condurti oggi al fondo di te stesso, dove Satana, l'accusatore, il pubblico ministero del processo contro Dio e le sue creature molto buone, questa è l'etimologia della parola, Satana, dove Satana ha seminato la menzogna con cui ti ha fatto credere di non valere. Cellulite? Altezza? Sederino? Sederone? Tette o non tette? Se là è l'Oceano Pacifico, piatto? Che cosa c'è? Il tuo fisico? Che vai in palestra ma non niente, non esce fuori niente, altro che tartaruga. Dico, chi è? Perché ti ha ingannato? Come ha fatto a ingannarti? Sai come? Tutto questo abbiamo detto, dalla palestra alle camicie stirate, tutto, alla sessualità, a tutto. Sai da dove viene? Dal fatto che il demonio ti ha mentito su Dio. Tutto entra lì, tutto comincia lì. Dalla menzogna del demonio su Dio, quando in una difficoltà, nella sofferenza, nella debolezza, ti ha insinuato che lui non ti amava, perché permetteva quella situazione e ti aveva creato così fragile e impotente. Non poteva amarti, ma che ti ama uno che ti crea così, uno che permette certe cose? Ma se accettiamo che Dio non ci ama, perdiamo immediatamente il valore della nostra vita, che ci viene appunto dal suo amore. Ogni uomo infatti vale in relazione a un tu che lo costituisce come io. Non possiamo darci da soli un'identità, men che meno il valore, fratelli. Come diceva l'iniziatore del cammino neocatecumenale Chico Alguello, alla manifestazione in favore della famiglia dello scorso 20 giugno, per essere persona abbiamo bisogno di un regista che ci dia un'identità, come il teatro, no? Greco, il personaggio, che è il ruolo, ovvero la missione da interpretare sulla scena del mondo. Altrimenti, fratelli, restiamo come uno dei sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Magari il figlio che verso la fine afferma al capocomico: le par possibile che si viva davanti a uno specchio, che per di più, non contento, ascoltate bene, non contento di agghiacciarci con l'immagine della nostra stessa espressione, ce la ridà come una smorfia irriconoscibile di noi stessi? Così Pirandello presentava la sua opera, eh? Ho voluto rappresentare sei personaggi che cercano un autore. Il dramma non riesce a rappresentarsi appunto perché manca l'autore che essi cercano. E si rappresenta invece la commedia di questo loro vano tentativo, con tutto quello che essa ha di tragico, per il fatto che questi sei personaggi sono stati rifiutati. La nostra vita è un dramma che non si riesce mai a rappresentare, perché manca l'autore. Ah, che succede? Quello che ha detto il demonio. Questa opera teatrale, che vi invito a leggere e a guardare, sul sito, vi lascio gli strumenti, vi mando anche il link per vederla, in bianco e nero bellissima, e per leggerla. Questo dramma rappresenta molto bene il dramma della nostra vita. Come per i sei personaggi, infatti, anche la nostra storia autentica ci sembra scritta ma mai rappresentata. La più grande ingiustizia, quello che potevi essere, quello che saresti dovuto essere, quello che non ti avrebbero dovuto fare, eccetera, eccetera. Il corpo che saresti dovuto avere, avresti dovuto avere, il carattere, il marito, la moglie, i figli. Perché, come afferma uno dei sei personaggi, il padre, l'autore che ci creò non volle poi o non poté materialmente metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte, non muore più. Interessantissimo. È proprio quello che il demonio è riuscito a farci credere, che non valiamo nulla perché Dio ci ha abbandonato dopo averci creati. E questo potrei parlarvi qui della mia esperienza, di quanto il demonio mi ha ingannato su questo, fratelli, attraverso la mia vita, la mia adozione, attraverso l'abbandono. E il demonio ha messo dentro lì un veleno, che mi ha fatto stare tanto tempo cercando l'autore della mia vita, facendo macelli, macelli, vagando, come vagamo tutti, fratelli, come vagate tutti, alla ricerca di un autore che dia valore, identità, ruolo, missione, sostanza, gloria, vera, autentica, vita, al suo personaggio, alla persona da lui creata, a sua immagine e somiglianza. Orfani dell'amore, che ci darebbe la vita, siamo condannati a morte come dei personaggi incompiuti e obbligati a cercare in se stessi un ruolo grande, come dice il Vangelo oggi, che è il più grande, no? Per sfuggire all'oblio, cioè un ruolo così grande, così forte, così, così bello, così emotivo, così emozionante, da lasciare, da toccare il cuore delle persone, da far, ci sono, esisto, capito? Un ruolo, da applausi, da scatenare gli applausi per sfuggire così all'oblio. Guardate, questo è, quanti vivono così? Nell'arte vera, cioè proprio nel teatro, nel cinema, nello sport, ma poi anche in ufficio, per un applauso, per un mi piace, per un like, capito? Con quello tu pensi di sfuggire all'oblio, già sei eterno, già non ti possono dimenticare. Illusi che siamo. Perché poi il fallimento di ogni tentativo di darci questo tipo di identità ha aperto poi le porte del nostro cuore al disprezzo del demonio. Perché quando poi ci troviamo che voliamo, 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 e basta un colpo di pistola, basta un aghetto per far, boom, scoppiare questo pallone gonfiato che è il personaggio falso che stiamo interpretando, allora il demonio arriva bene al nostro cuore, inducendoci al disprezzo di noi stessi, perché ci porta al suo disprezzo. Ah, non vale niente, non sei nessuno. E questo disprezzo trova accoglienza nel risentimento, nella frustrazione, al punto di indurci al suicidio, come avviene nell'opera di Pirandello, dove due si suicidano, due bambini, i più piccoli, i più deboli, i più indifesi, quelli più disprezzati, come nel Vangelo. Perché appunto il disprezzo è un veleno che uccide goccia a goccia, impedendo, giorno dopo giorno, che la nostra vita si compia nell'amore. Ma oggi, fratelli, al fondo del disprezzo che tiene ancora schiavo il nostro cuore, che tiene schiavo il cuore di tuo figlio, perché per quello soffre e per quello fa macelli, giungono gli angeli inviati da Dio per custodirci dal demonio. Come? Con l'annuncio del suo amore infinito. Angelo, messaggero, angelos, messaggero, annunciatore del Vangelo. Il Vangelo infatti è la spada dello Spirito Santo con cui possiamo combattere contro il nemico, perché in essa, nel Vangelo, risplende la verità. Il Padre, qual è la verità? Che il Padre non ha abbandonato la sua creatura, fratelli. Al contrario, l'ha amata sempre, anche quando, sedotta dal serpente, lei sì ha abbandonato il suo creatore. Fratelli, se ci sentiamo ancora strangolati, affogati nel disprezzo, significa che abbiamo smesso da molto tempo di ascoltare gli angeli che ci predicano la buona notizia. Non solo quelli in carne ed ossa che Dio manda ogni giorno nella nostra vita, i pastori, i catechisti, i genitori, i fratelli, la moglie, il marito. Dobbiamo confessare che forse non pensiamo mai agli angeli custodi. I ministri, come diceva Benedetto XVI, della divina premura per ogni uomo. Dall'inizio fino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. Hai pregato oggi il tuo angelo custode? Hai pregato quello di tuo marito, di tua moglie, quello dei tuoi figli? È da quando eravamo bambini forse che non lo facciamo, vero? Allora pregavamo come ci aveva insegnato mamma. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Dobbiamo pregare ogni giorno, più di una volta al giorno, appena svegli, a metà mattina, prima di intraprendere qualcosa, prima di studiare, prima di lavorare, prima di qualsiasi cosa, prima anche di unirci a nostro marito, a nostra moglie, perché prima di parlare con i nostri genitori, con i nostri figli, prima di uscire con la fidanzata, col fidanzato, pregare l'angelo custode. Perché? Perché questa preghiera è profondissima, fratelli. Ci rivolgiamo a colui che ci può custodire. Capite? Quello che diciamo all'inizio significa che gli angeli possono custodirci, cioè ci ricordano, ci fanno memoria, ci ricordano, destano in noi la memoria di che cosa? Della verità. Se vengono per custodirci vuol dire che c'è qualcosa da custodire in noi, qualcosa di prezioso per Dio se manda degli angeli a custodirci. No, che disprezzo? Come facciamo a disprezzarci? L'angelo custode, con la sua sola presenza, con la sua sola missione di custodirci, con il suo solo custodirci, solo tra virgolette evidentemente, distrugge, polverizza la menzogna del demonio, che ci fa disprezzare, che ci disprezza e ci fa disprezzare. Ma che cosa? Disprezzi il tesoro di Dio? Disprezzi la cosa preziosa di Dio? Oi! O siamo schizofrenici, oppure ogni giorno pregando l'angelo custode, pregando questa preghiera e insegnandola ai tuoi figli, santo, devi insegnargliela ai tuoi figli, importantissimo, ai tuoi nipoti. Angelo di Dio che sei il mio custode, questa parola esorcizza la menzogna del demonio, questa preghiera esorcizza la menzogna del demonio che ti fa disprezzare, che ti disprezza e ti fa disprezzare e ti fa poi disprezzare gli altri e la storia e tutto, portandoti piano piano lontano dalla felicità. Si custodisce solo ciò che vale. Che cosa? L'immagine e la somiglianza con Dio, che ci dà un'identità unica e meravigliosa. Siamo tanto preziosi che Dio manda per ciascuno di noi uno speciale e invincibile guardia del corpo, che oltre a proteggere i nostri passi dai pericoli, veri, in macchina, in moto, a piedi, per l'incolumità fisica, ci è accanto per illuminarci con il Vangelo, che ha il potere di polverizzare, come ho detto prima, la menzogna del demonio, e così, alla sua luce, possiamo discernere passo dopo passo la volontà di Dio, che è l'incarnazione dell'amore che ha per noi, per reggere, dice la preghiera, il nostro corpo e il nostro spirito affinché non si pieghino sotto alle insidie del maligno, per governare il nostro cuore, la sede delle nostre decisioni, perché ci consegni senza riserve al nostro sposo. Ecco, fratelli, il punto, ecco il cuore della parola di oggi, di questa festa. Gli angeli custodi sono per noi come le damigelle d'onore che accompagnavano e scortavano una sposa nel corteo nuziale. Ai tempi di Gesù l'ultima parte delle nozze si chiamava Nishuin, che deriva dal verbo Nasha, che significa elevare, alzarsi. La sposa infatti anticamente era condotta alla cerimonia su un seggio sollevato da aste di legno. Immaginate, legno, aste di legno, la croce. Come ogni promesso sposo in Israele, Gesù è uscito dalla casa del Padre, il cielo, e dopo aver pagato per noi il prezzo della sua vita, attenzione qui, è venuto a pagare il prezzo, il nostro prezzo con la sua vita, pensa quanto vali, è venuto a rapirci, dice, di notte, questo era proprio il verbo Nashuin, Nishuin, rapire, alzare, ma anche rapire. C'era come un rapimento di notte, vedete tutte le parabole che parla dello sposo che arriva come un ladro, lo sposo che alla notte grida, non sapevano nulla le spose, venne a rapirci, di notte per farci, come scrive il profeta Osea, sua sposa per sempre, nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, e fidanzarci nella fedeltà. Guarda cosa c'è da custodire, la giustizia e il diritto, la benevolenza e l'amore, la fedeltà, tutto quello che il Signore, la dote che Gesù Cristo viene a darti, perché infatti, come suggerisce il verbo ebraico usato unicamente per una ragazza vergine, Dio distrugge, fidanzarci, sposarci, questo verbo, no? Sedurci, sedurre, essere una sola carne, questo è il verbo greco, ebraico, scusate, che è usato soltanto per le vergini, vuol dire che Dio ha già distrutto nel suo amore ogni peccato che ci ha fatto vergognare, la vergogna che ci ha fatto coprire, scappare, un peccato originale, e disprezzare, toglierci prezzo. Nella Chiesa, infatti, Dio ci ha promesso a un unico sposo, come vergine casta e senza ruga né macchia, avendo lavato ogni nostra sozzura nel sangue dell'agnello. Siamo preziosi perché non è possibile fissare il prezzo della vita di Cristo, che ci ha riscattati dal peccato. Capite? Quale prezzo? Non c'è! Vali infinitamente la vita di Cristo. Rinati nel grembo della Chiesa, la nostra vita è un cammino allora che Cristo ci chiama a fare accanto a Lui verso il compimento delle nozze del cielo. Cioè il compimento, il cammino della nostra casa, cioè dall'uomo vecchio dove ci è venuto a prendere, al cielo. Dall'Egitto alla terra promessa. La Pasqua, al banchetto delle nozze messianiche, che si compie ogni giorno. Questa è la vita di tutti i giorni. Ma ogni giorno è un passo su quelli eterni, definitivi. Lui, con i suoi amici, gli apostoli, ci ha rapiti dalle mani del demonio. E ora possiamo camminare in una vita nuova, scortati dalle damigelle d'onore che sono gli angeli custodi, che il Padre invia perché non cadiamo in questo cammino, allontanandoci dallo sposo, rendendo vana la croce di Cristo. Essi ci illuminano proprio come facevano le amiche della sposa, con le torce senza le quali, a quel tempo, di notte non si poteva andare da nessuna parte. Fratelli, siamo noi i piccoli che credono in Cristo, che appaiono nel Vangelo, la sposa meravigliosa che cammina appoggiata, questo significa avere fede, credere, essere appoggiati su qualcosa di fermo, no? Al suo diletto, dice il Cantico dei Cantici, e nessuno può disprezzarci, perché i nostri angeli che ci scortano vedono sempre la faccia del Padre che è nei cieli. Che vuol dire? Che ci vedono già in paradiso, come riflessi attraverso di loro. Perché, salendo e scendendo sulla scala che unisce la terra al cielo, ci illuminano con il riverbero del volto di Dio che non smettono di contemplare, ma a loro volta riflettono la nostra immagine in cielo, nel cuore del Padre, come abbiamo visto ieri, aveva scoperto Dante. Per questo possono accompagnarci lungo il cammino verso la stanza nuziale, verso la Pasqua, Dove? Ci uniremo allo sposo per l'eternità. Ci custodiscono e reggono perché restiamo con lui sulla lettiga del re Salomone. Ovvero il letto d'amore dove Gesù ci crocifigge con lui per condurci al cielo. Su di essa egli trasfigura il nostro piccolo, misero, tapino corpo dell'umiliazione, letteralmente, è una lettera ai filippesi, per farne un corpo di gloria. Questo corpo di umiliazione, tapinos, umiliatevi, è tutta la stessa parola. Questo corpo umiliato, questo corpo che il demonio disprezza, perché votato al peccato, che è corruttibile, a causa del peccato, sarà trasfigurato. Dove? Sulla croce. Sulla croce comincia a essere trasfigurato, elevato, cambiare forma. Diventa un corpo capace di amare. Da un corpo egoista a un corpo capace di amare. Al colmo del disprezzo del mondo, quando cioè sembra che tutto stia fallendo miseramente, perché tutta la nostra vita è una grande masturbazione, invece che un'apertura alla vita, invece che la nostra vita donata per dare vita, è tutto ripiegato in se stessi, questo corpo umiliato, proprio lì appare Cristo che sulla croce distrugge ogni presunta grandezza egoistica. Ogni presunta grandezza è sempre egoistica, sempre guarda a se stesso. Sempre cerca di saziare se stesso, usa degli altri. E ci fa piccoli. Trasforma, trasfigura, cambia forma. Quella grandezza falsa la toglie, la scartavetra, e ci fa diventare piccoli, veri, autentici, deboli, mendicanti, per accogliere il valore, la bellezza, la pienezza, la gloria, il peso specifico con cui Dio ha colmato il suo figlio quando l'ha risorto dalla morte. Sulla lettiga, infatti, un baldacchino si è fatto il re Salomone con il legno del Libano, il cui centro, dice il Cantico dei Cantici, è un ricamo d'amore delle fanciulle di Gerusalemme, proprio al centro della croce, dove tu sei unito a lui, dove stai soffrendo, dove stai diventando piccolo, forse con un cancro, forse con un'umiliazione profonda sul lavoro. Lo sai tu che cosa ti umilia oggi? Bene, lì al centro, Cristo ha acceso, secondo l'ebraico originale tradotto con ricamo, il suo amore, unendoci alla sua bellezza nella trama della storia. Allora è necessario custodire questo ricamo dal demonio che appare sempre sotto la croce per indurci a scendere, a disfarlo e distruggerlo. Ci fa vedere il rovescio di un tappeto, dice che schifo, scendi, fallo tu. Invece Gesù Cristo sempre, attraverso anche i suoi angeli, custodi, ci dicono, guarda, che anche se adesso si vede una trama così, quella è fatta con l'amore, è accesa con l'amore. Quando sarai nel cielo vedrai la trama bellissima di questo tappeto che è la tua vita. Per questo dice il Cantico dei Cantici, 60 prodi le stanno intorno, tra i più valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti nella guerra. Ognuno porta la spada al fianco contro i pericoli della notte. Questo è il Cantico dei Cantici. Questi prodi sono gli angeli custodi che con la spada della parola di Dio ci proteggono nella notte della tentazione. E come sul Moria, essi vedono sempre l'agnello che si è immolato per noi. Fermano cioè la mano di Abramo perché sanno quello che è scritto sul volto nel cuore del padre. Trasmettono l'amore che Dio ha per tutti noi, crocifissi insieme a Cristo, perché non moriamo. Per questo ci conducono nella fede di Abramo e della Chiesa, facendoci tendere le mani come Isacco, perché il Padre le leghi alla sua volontà. Possiamo stare tranquilli, fratelli, perché gli angeli custodi non possono essere sconfitti né sedotti, scriveva San Bernardo, e tantomeno sedurre, essi che ci custodiscono in tutte le nostre vie. Sono fedeli, sono prudenti, sono potenti. Perché trepidare? Soltanto seguiamoli, stiamo loro vicini e restiamo nella protezione del Dio del cielo. Buona giornata.